Eccoci dunque giunti all'ultima casa che andiamo a vedere insieme, a contemplare più che a vedere. L'ultima casa, una casa famosa questa, è la sera della risurrezione, la stessa sera in quel luogo appunto dove si appare agli apostoli. Quindi è una casa famosa. Gesù risorge, si fa vedere da Maria Maddalena, Maria di Magdala, e poi la sera di quel giorno. Siamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Versetto 19. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. All'inizio della Quaresima è un po' strano leggere questo brano, perché, caspita, siamo all'inizio solo della storia, no? Anche se in realtà noi sappiamo che è andata a finire bene. Ho trovato queste immagini simpatiche del Vangelo di oggi, commentiamo oggi, però. Che richiama le porte chiuse, eh? Una casa delle porte chiuse, un po' come le nostre, tipo blindati dentro, giustamente, anche per la sicurezza, eccetera, eccetera. Ste porte chiuse che Gesù ha dovuto in qualche modo superare, non con scanner ottici, roba del genere, ma insomma ci è andato. Queste erano un po' più simpatiche, in realtà quelle più serie sono queste, che raccontano il momento dell'incontro tra Tommaso e gli apostoli, che racconta il momento in cui Gesù istituisce l'Eucaristia, in quel contesto particolare di quella immagine. Si vede abbastanza bene?
Sì.
Poi magari le ingrandisco un po'. E poi, quella roba lì, caspita lì, cosa c'entra quella roba lì?
E poi il piano di Giovanni.
Cioè, avrei sei preparato. sì, c'entra proprio quello. E allora ci arriviamo pian pianino. La sera di quel giorno, il primo della settimana. Siamo alla sera della risurrezione. La sera un po' è il momento anche magari più intimo, no? Nelle nostre case, nelle nostre famiglie, dove ci si raccoglie con gli affetti anche più cari, forse. Se non siete in giro per fare incontri con l'Azione Cattolica o... No, sto scherzando. Ma... E però la sera è quello, no? Il momento più tranquillo. E anche quello che si carica però anche di nostalgia a volte, eh? Di malinconia. Io mi ricordo i campi scuola, quando anche i bimbi più piccoli vanno in crisi. Verso sera è un fatto, perché verso sera appunto scende il sole e vengono nel cuore malinconie, tristezze, nostalgie, forse anche quelle che provavano gli apostoli dopo aver visto morire Gesù in quel modo. Eppure nello stesso tratto di versetto c'è, cioè la sera di quel giorno, quindi l'idea di qualcosa che finisce, il primo della settimana, qualcosa che comincia. Siamo in un momento strano, particolare, malinconico se vuoi, ma che apre a qualcosa che inizia, qualcosa di nuovo a inizio. Questo è importante, legato anche al tema della risurrezione, perché nelle nostre case la presenza di Gesù ci dà sempre la possibilità di un nuovo inizio, ci dà sempre la consapevolezza e la certezza che ricominciare è possibile, che rimettersi nelle mani di Dio è cosa buona per poter iniziare di nuovo, noi o chi accompagniamo nella vita e nelle relazioni quotidiane. Cioè che è sempre possibile la conversione. L'abbiamo già detto ieri e continuiamo a dirlo. Ma perché è possibile? Perché Gesù risorto ce lo conferma. Che l'ultima parola non è della morte e neanche del male. Quindi, la sera, il primo. Mentre erano chiuse le porte, appunto, del luogo dove si trovavano i discepoli. Porte chiuse. Una casa dalle porte chiuse. Per paura, qui dice, lo spiega, per timore. Porte chiuse però dice una cosa davvero brutta, eh? Noi dentro e gli altri fuori. Isolamento, separazione, solitudine. Noi dentro, gli altri fuori. Le porte erano chiuse per paura. Paura perché rischiavano la vita, fondamentalmente, come Gesù stesso. Rischiavano la vita, quindi rischiavano di persona. Cioè, questa paura prima di tutto, no? Il rischiare di persone. Poi la paura è dettata anche da forse altri tre, da altri due elementi. Il primo, se le porte fossero state aperte, come dire, sarebbero stati in balia appunto di tutto quello che veniva dall'esterno. Mi spiego, faccio un'attualizzazione per noi oggi. Se le nostre porte restano aperte, rimaniamo in balia di chi possiamo incontrare, di chi può venire dentro casa nostra, di chi ci disturba, di chi ci provoca, di chi ci accusa, di chi ci ostacola, insomma, siamo davvero in balia degli altri con le porte aperte. Questo vale anche per la nostra vita personale. Quando noi siamo aperti nelle relazioni, in fondo ci mettiamo in balia degli altri. In balia, si capisce, cioè siamo a loro mercé, in parte, non ci possiamo difendere, chiudendo le porte, tutto chiuso, finito. Non sto parlando di sicurezza, sto parlando proprio di relazioni. E anche con chi magari ti rompe le scatole, ti provoca, ti disturba, ti accusa, ti ostacola, con tutte queste persone. Quindi forse avevano una parte della paura dei discepoli, dipendeva anche da questo. L'altra dimensione della paura è che le porte aperte ci fanno vedere ciò che sta fuori, ci fanno sentire ciò che sta fuori, suoni, voci, grida, gioie e dolori. Le porte aperte, cioè, significano l'impossibilità ad essere indifferenti contro l'indifferenza. Più volte è stato detto negli ultimi anni che l'indifferenza è il male. È vero? È il male di questi anni, male nel senso è quello che più ci provoca, ci mette in crisi, l'indifferenza, non solo verso il fattore religioso, in generale il fattore religioso fa parte anche di questo, l'indifferenza. Allora, porta aperta, caspita, allora sento rumore, sento le voci, non posso far finta di niente, allora le porte sono aperte. Invece io ci devo mettere la faccia? Come credente ci devo mettere me stesso, come cristiano, come cittadino, dentro le mie famiglie, le mie case, le mie parrocchie, le mie comunità civili. Mica posso stare indifferente. Se Gesù viene a visitare le nostre case è proprio per tirarsi fuori anche questa indifferenza. Se Gesù si ferma a casa nostra è per tirarsi fuori da questa indifferenza. È bellissimo il passaggio di Matteo 5 al versetto 15. Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Matteo 5,15. La lampada va messa sopra perché faccia luce a tutta la casa, anzi, a tutti quelli che sono nella casa. Ritorna questa idea della casa illuminata, però dobbiamo metterci in gioco. In questo senso io vi cito pezzettino solo che poi sul foglio trovate intero, dell'Evangelii Gaudium, capitolo 47, non so se come diocesi ci siete tornati su in alcuni casi o anche come azione cattolica, ma sì, l'Evangelii Gaudium è capitolo 47, il Papa scrive: la Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Abbiamo le chiese con le porte aperte? Magari nelle vostre parrocchie sì. No, forse. Beh, non è sempre colpa dei parroci, eh. A volte è più complicato tenere le porte aperte, perché sì, non è che sono tutti bravi in giro, quindi qualche volta c'è spirito di accoglimento che va evitato. Dunque, però sarebbe davvero un bel segno, la porta aperta. Addirittura la porta aperta magari ad orari straordinari o fuori... Scusate, sto umilita qua, mi ha fatto la raucenia, sto umilita. E non so se da parte di noi c'è una chiesa con l'adorazione perpetua, c'è?
Il Cristo. In centro.
Ecco, per esempio, quello è un bel segno. E adesso anche a Conegliano, stavo appunto per dirlo, perché anche a Conegliano non c'era prima in diocesi, adesso anche da noi a Vittorio c'è. E non tutte le 24 ore, fino a mezzanotte, l'una, però insomma per il momento è così, almeno a Vittorio. Quello è un segno. È un segno perché, provate a pensare, non so, oggi si dice io non trovo tempo per pregare, non so, quando andare in chiesa, quando vado la porta è chiusa. Allora lì ci va, senti, lì è sempre aperta, puoi andare. Naturalmente chi si muove con la macchina, ok, insomma. Quindi è un segno di queste chiese aperte. E alla fine di questo passaggio dice, la chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa, come dire, il senso della porta aperta è proprio quello, aperta per tutti. E venne Gesù con queste porte chiuse, stette in mezzo e disse loro pace a voi. Gesù nel mezzo, al centro. Qui è tutta la questione, la fondamento di tutta la nostra questione di fede e di credo. Gesù al centro. L'abbiamo ripetuto fin da quando eravamo bambini in campi scuola. Gesù è il centro della mia vita. Ma è tutto lì, eh? È tutto lì. O lo metto davvero al centro, oppure mettiamo altre cose. O mettiamo al centro delle nostre case Gesù, la sua presenza di risorto, oppure mettiamo altro. Allora, al centro delle nostre case che cosa ci sta? Non dico di mettere un bel crocifisso dentro al tavolo del soggiorno, non è solo questa la questione, no? È quella di davvero di crederci davvero. Metterlo al centro delle nostre case, delle nostre comunità parrocchiali, mi verrebbe dire anche delle nostre città. Beh, una volta tutte le città fondamentalmente erano costruite intorno alla chiesa, c'era la chiesa, il campanile e tutte le città attorno. Anche proprio architettonicamente parlando, alcune piazze erano costruite così e anche alcune città. Oggi certamente non è così, le città si sono sviluppate in modo completamente diverso, ma questo non vuol dire che non si possa mettere al centro Dio anche nel nostro vivere religioso e civile. Il centro dunque, il centro è importante perché dà una prospettiva di visione sulle cose diversa. È il punto di prospettiva, anche se non è proprio così tecnicamente. Il centro è importante proprio per quello che Gesù dice dopo. Pace a voi. Ci sono un sacco di movimenti in giro, movimenti pseudo-religiosi, di cui vi parlavo ieri, che fanno proprio riferimento al centro. Non so, io vado le locandine, in dialogo con il centro, con il sé, un viaggio verso il centro. Recuperano molto questa idea del centro, lo recuperano continuamente. È vero, anche per noi è un centro, perché è un viaggio interiore per recuperare al centro della nostra vita interiore la pace. Pace a voi. Non propongono proprio questo diverse esperienze pseudo-religiose, quello della pace interiore. Beh, tutto il movimento che viene dalle religioni orientali lo chiamano proprio così, pace interiore. Allora Gesù era un buddista, no? Perché la prima cosa che propone a chi incontra è pace. Ma quale pace? Qua è proprio la pace interiore. La pace interiore è quella lì. E noi ci dobbiamo credere a questa roba, se lo mettiamo davvero al centro. E per la Bibbia, la pace in ebraico, che se lo sapete, shalom, vabbè, shalom, molto simile all'arabo, tra l'altro, salam, che è più o meno lì la stessa cosa. La shalom, la pace ebraica, la Bibbia, è una pace integrale. Grazie del soccorso, è una pace integrale, cioè proprio del, come dicevamo ieri, della integrità della persona, un tutt'uno, psicofisica, con tutti gli stimoli che abbiamo fatto ieri. E Gesù dice pace a voi. Un concetto dunque che riguarda la totalità della persona. Non è solo la pace della coscienza, siccome dopo si parla di peccati, allora non è solo la pace della coscienza, è una pace di tutta la tua persona. Una pace che poi chiaramente diventa contagiosa anche per le nostre case, per le nostre famiglie. Se Gesù viene nelle nostre case, si ferma, ci augura e ci procura la pace. Dunque la pace delle nostre case passa attraverso un vero e proprio clima di pace, ma anche un sistema di scelte e di azioni concrete per costruire questa pace. Mi spiego. Bisogna andare al centro, perché Gesù sta in mezzo, sta in mezzo, incontrarlo lì in mezzo, nel centro della nostra vita, e quando io lo incontro in mezzo, allora di conseguenza nascono scelte e decisioni che costruiscono pace. Non è una roba che viene così dall'alto, è frutto di scelte e di decisioni la pace che Gesù ci dona. Quante volte ci auguriamo la pace? Pax vobiscum, la pace sia con voi. Oppure i frati francescani, pace, ebbene, ma questa pace è quella del risorto. Come quando io dico ai ragazzi, vi mostro sul timpano della cattedrale nostra qui giù a Vittorio, c'è una colomba, bella massiccia, e tutti dicono un'aquila, no, è una colomba. È una colomba, e dico il simbolo, e tutti, della pace, e io dico sbagliato. È lo Spirito Santo che si è preparato, lo sapete, ma loro, nonostante le catechiste si impegnino a dirglielo un sacco di volte, non capiscono un accidente, perché abbiamo stasera il pacifista dietro, no? La colomba, la pace e compagnia, ma sì, vabbè, ci sta, però è il frutto quello, in realtà è lo Spirito, che poi è sempre Gesù dona, che procura questa pace. A proposito di questo, Matteo 10 è interessante, quando Gesù dà le indicazioni agli apostoli e li manda, ai discepoli, e dice loro: entrando in una casa, rivolgete il saluto. Intanto è importante che Gesù mandi gli apostoli nelle case. Se quella casa non ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Questa dignità appunto è legata alle scelte che poi si fanno, alle azioni concrete di pace, no? Però è bello, è la stessa cosa che fa Gesù con il risorto, l'aveva già mandato i discepoli a farlo nelle case. Matteo 10 era questo, potete andare a leggere con calma quel passaggio. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Oh, e qua siamo al punto. No, tutto il punto qua, però insomma questo è importante. Mostra loro i segni delle ferite, i segni della fragilità. Quante riletture sono state fatte su questi segni, no? Io non mi fermo molto perché ormai siamo esperti, però questi segni di fragilità e di ferita che mostra Gesù agli apostoli corrispondono a quelle ferite, a quelle fragilità che fanno parte della nostra vita, che abitano nelle nostre case. Ci sono ferite e fragilità che sono il frutto della croce, che è parte della vita, non si può togliere. Eppure Gesù, mostrando loro queste ferite e queste fragilità trasfigurate appunto dalla resurrezione, sembra dire loro: guardate che anche attraverso queste ferite e fragilità possiamo fare esperienza di risurrezione, secondo anche quella bellissima e nota espressione di Don Tonino Bello, che ricordate bene, le ferite che diventano feritoie. Mai sentito? Sul foglio ve l'ho messo, vi leggo solo un pezzettino. Don Tonino Bello, del quale tra l'altro sapete ormai è in via abbastanza avanzata la fase di beatificazione. Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, scrivendo un bellissimo testo che si chiama Maria, donna dei nostri giorni, fa una preghiera a Maria e dentro questa preghiera chiede per la Chiesa una cosa particolare, dice: preservala dalla tristezza di impantanarsi senza vie d'uscita negli angusti perimetri del quotidiano, falla guardare la storia dalle postazioni prospettiche del regno, che è quel centro di cui parlavamo, perché solo se saprà mettere l'occhio nelle feritoie più alte della torre, da dove i panorami si allargano, potrà divenire complice dello spirito e rinnovare così la faccia della terra. Beh, siamo in un castello, tra l'altro. Feritoie? Ci stiamo? Perfetto. Nel testo Il Calvario tre giorni dopo, a proposito di queste feritoie, scrive: le sofferenze del mondo non saranno per noi i rantoli dell'agonia, ma i travagli del parto, e le stigmate lasciate dai chiodi delle nostre mani crocifisse saranno le feritoie attraverso le quali scorgeremo fin d'ora le luci di un mondo nuovo. Sapete, dato che Don Tonino Bello è morto poi di tumore, molto giovane, eccetera, con un percorso tutto speciale da questo punto di vista. Ecco, da queste ferite, dice Tonino Bello, da queste ferite la casa si apre, feritoie, si apre verso l'esterno. Erano chiusi dentro, Gesù mostra le ferite, dice: guardate che attraverso qui potete guardare fuori, anche attraverso qui. Ma no, ma non voglio, dai, sono le ferite, la fragilità, è il dolore, la croce, la sofferenza. Sì, ma con la prospettiva di Gesù risorto diventano feritoie. Tu puoi guardare fuori. È la trasfigurazione, è la trasformazione. Infatti, i discepoli gioirono al vedere il Signore, non scapparono via dalla paura, gioirono al vedere il Signore. La gioia, quella gioia di cui parlavo già stamattina nelle lodi, la gioia che se avete sentito nei salmi di stamattina tornava fuori più volte, la gioia che viviamo nelle nostre case, la gioia delle Vangeli Gaudium. Ne ho messo un pezzettino anche di questa sul foglio per oggi. E dice al numero 84: la gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere. I mali del nostro mondo e quelli della Chiesa non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. Oh, va tutto male, un disastro, va tutto a rotta. No, questo vuol dire essere profeti di sventura, invece noi siamo profeti di gioia. È difficile, bisogna fare l'operazione feritoie ferite, però si può fare, e da lì appunto nasce la gioia. E la gioia degli apostoli è presente in loro perché vedono il Signore, perché il risorto si fa vedere e loro lo vedono. La gioia nasce da questa visione. I profeti avevano le visioni nell'Antico Testamento, che non è che noi oggi dobbiamo vedere chissà che cosa, ma la visione è questa, la visione sulla storia, una visione diversa, una visione che ci permette di scorgere nelle pieghe del quotidiano la presenza del risorto e vederlo nelle nostre case. Come vi dicevo ieri mattina, c'è un senso spirituale dal finale, che è quello della percezione della presenza del risorto. Un vero e proprio senso, sesto senso, la percezione della presenza del risorto, che ci permette di vedere una vita che è più forte della morte. Ci crediamo? Oggi che è domenica, alla risurrezione. Io penso che stiamo ancora facendo le nostre fatiche, parlo per me, anche per tutta la Chiesa, anche per la gente che incontro ogni giorno, a credere a questa risurrezione, perché le hanno fatto all'inizio. San Pietro ha dovuto dire: guardate che se non crediamo nella risurrezione, vana è la nostra fede. Quindi vuol dire che già all'inizio era un problema, e lo continua ad essere. Ma se invece ci crediamo, allora cambia tutto. Ma guardate che se non ci crediamo, è un bel problema, perché casca tutto, non ha più senso nulla, nell'Eucaristia, nei sacramenti, né. Quindi è una cosa sulla quale fare sempre un atto di fede, come poi farà Tommaso, il mio Signore e il mio Dio, perché questo fa la differenza nelle nostre case. La fede nella risurrezione, fede mal scontata, sempre da rinnovare. Una fede che significa credere nella vita, così come ci è stata messa tra le mani da Dio, e sensata anche davanti alla morte e alla sofferenza. I nostri casi dovrebbero trasparire, come si può dire? Mi viene il verbo? Insomma, sprizzare di gioia. Da ti preparare. Ah, detto, voi avevate anche l'esperienza dello spritz, i best spritz, vero? No, non c'entra. Mi piace da voi?
Sì, a Spilimbergo.
A Spilimbergo, è un evento della parrocchia. Perché io ho veramente lo spritz, scusa, ho fatto un'associazione in debita. Spritzare invece nel senso di. Sì, a Spilimbergo, c'è l'esperienza di Bestritz, o sbaglio? È una cosa simpatica. Una parentesi, non c'entrava nulla. Sprizzare di gioia, sprizzare di gioia. E le nostre case sono ricche di questi segni di gioia. La casa della comunità, la parrocchia, sprizza di gioia? O sono tutti limusoni e dicendo che la roba non va bene? È per questo che il Papa insiste, lo continua a dire questa roba, perché è inutile che noi continuiamo a dire di credere nella risurrezione e poi siamo sempre lì ad avere una prospettiva un po' musona e lamentosa. Cioè, è importante questa roba. Anche l'occhio vuole la sua parte. Anche l'occhio. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Tutti fuori. Sì, no, stai qua, vogliate. Tutti fuori. Ma come? Vieni in casa, stiamo parlando di Gesù che si ferma nelle case, vi mando fuori. La casa non serve più per assurdo. Fuori. Vengo in casa, ma per mandarvi fuori. Fuori dalla casa, per incrociare gli uomini alle porte delle loro case. E alle porte della città. Vi ricordate quella bellissima parabola in cui c'è il padrone di casa, vuole fare un banchetto, invita tutti, nessuno vuole andare. Allora dice, adesso vi mando io ai croci delle strade, i crocicchi, li chiama così, per chiamare tutti quanti. Stolpi, ciechi, zoppi, cattivi, buoni, e la casa sì, è riempie. Quindi non è per niente una pace quella che dà Gesù, che lascia tranquilli. Nel senso di oziosi, sfaticati, pigri o tra l'ebete e l'infinito. Scusate, ho detto qui, ci sta. Non vuole persone spiritualoide, ma persone che si muovono fuori di casa per entrare nelle case dei fratelli e portarle nella casa comune. Dalla casa della Trinità Gesù viene mandato, come il Padre ha mandato me. Da quella casa Gesù viene mandato. Viene nelle nostre case e manda noi per farci corresponsabili di questa missione, corresponsabili di questo amore che il Padre ha per tutta l'umanità. Luca 9, 61. Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. La tentazione è sempre quella di non voler uscire. Lasciami i congedi da quelli di casa mia, che torni indietro. No, no, no. Chi mette mano dall'altro e si volge indietro non è degno. Questo andare fuori, essere mandati fuori, cioè, è quello che fa la differenza tra una casa e una tana. Ecco qui la nostra volpe, quando dove salta fuori. Questo fa la differenza tra le nostre case, tra una casa e una tana. Il figlio dell'uomo, giustamente citato prima, dice Gesù, non ha dove posare il capo. Le volpi hanno le loro tane, dice Gesù. Ecco perché ho tirato fuori la volpe. Le volpi hanno le loro tane. Le volpi, i furbi. Ma i cristiani che non è furbi. Sono scaltri, dice Gesù, come i serpenti, ma non furbi nel senso di scappare via. Noi cristiani evitiamo di farci le tane. Quindi dobbiamo sempre stare attenti per caso se ci stiamo scavando una tana. E le tane di solito sono sottoterra, un po' come lo struzzo della terra, la testa, sottoterra. Bellissime le volpi, bellissime anche le tane, però noi non siamo volpi, non siamo neanche fatti per le tane. Detto questo, versetto 22, siccome le fatiche sono tante, Gesù soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Meno male che c'è lo Spirito che ci spinge fuori. Questo soffiare naturalmente è un gesto che richiama anche tutto quello che è l'aspetto della creazione, quell'alito di vita, quell'alito che Dio soffia dentro l'uomo una volta che lo crea, la ruach, questo l'avete sentito dire sicuramente, il soffio. Quindi lo Spirito Santo in questo caso, alla fine della storia, a meglio all'inizio di una nuova storia, è di nuovo creatore, di nuovo all'origine della vita. Nella casa dove si trovano lo Spirito si muove e smuove. E si muove dentro un atteggiamento dunque creatore, generativo, rendendo quella casa piena di vita, di creatività, di generatività. Le relazioni lì sono generative. Succederà poi anche nella Pentecoste, no? Arrivò questo vento gagliardo che riempì tutta la casa, ancora. Caspita, ma è una roba esistente questa storia della casa, però fuori. Ora, noi sappiamo che perché anche le nostre case siano case piene di vita, dobbiamo davvero a volte invocare e credere nello Spirito Santo. Perché le nostre relazioni siano appunto generative e creative, proprio perché animate dallo Spirito. Io ci credo che dentro alle relazioni lo Spirito è all'opera. Io ci credo, Si muove tra i nostri sentimenti, emozioni, pensieri, affetti. Si muove e muove, si sente a casa sua nella nostra vita, lo Spirito, si sta a suo agio. Non si ricorda Paolo, non sapete che voi siete ormai il Tempio dello? È casa nostra. E quindi dobbiamo stare attenti perché in quello che noi chiamiamo il discernimento, no? Delle emozioni, dei pensieri, dei sentimenti, facendo discernimento noi cogliamo questo Spirito che lavora dentro la nostra vita. Proprio per non cadere nella separazione spirituale sbagliata tra corpo e Spirito. Uno. E lo Spirito dentro ci diverte su questa cosa, ci sta volentieri. E noi dobbiamo essere bravi a cogliere questi movimenti dello Spirito e soprattutto in qualche modo anche a secondarli o comunque a cavalcarli, mi verrebbe da dire questa con un bel surf su un'onda, a cavalcarli per arrivare poi dove dobbiamo arrivare, noi e chi accompagniamo. Mi spiego, perché oggi nella catechesi si utilizza tanto, per esempio ormai, anche nell'ultimo documento sulla catechesi uscito a livello nazionale, il discorso dell'arte, l'aspetto artistico o la musica. Dico oggi, anche se è una roba vecchia come il mondo, però era stata un po' abbandonata, adesso è stata ritirata fuori. Cioè ci siamo concentrati più sulla mente. Ma non basta, appunto. Tant'è che allora arte, musica, tutte le espressioni artistiche, perché? Perché queste sono quelle che muovono, muovono sentimenti, muovono emozioni, muovono, li fanno tirare fuori e quindi una volta mossi lo Spirito dentro qui ci cavalca da grande e quindi è più facile anche accompagnare le persone dopo dove vanno accompagnate. Mi sto perdendo un discorso, ma è interessante perché noi crediamo abbastanza alla presenza allora di questo Spirito, perché, ripeto, il nostro corpo è ormai lo Spirito, è la casa di questo Spirito, il Tempio, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa, che siamo ciascuno di noi. E lo Spirito spinge fuori, mette in movimento quello che San Paolo dice quando usa quell'espressione: Caritas Christi urget nos. La carità di Cristo ci spinge. La carità di Cristo è il suo amore, e il suo amore è lo Spirito. Versetto 23: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Queste relazioni sono generative, passando anche attraverso il dono del perdono. Difficilissimo, ma bello. Il dono del perdono, della riconciliazione. Vi suggerisco un film che è anche un libro su questo, si chiama in inglese Unbroken, è un film della regista Angelina Jolie. Unbroken è un film sul perdono. Oppure vi suggerisco di stare attenti alle canzoni, a volte anche l'ultima di Sanremo che ha vinto. Non mi avete fatto
niente
nella serata dei campioni. Io ho guardato Sanremo quest'anno, strano, ho avuto una serie di sere libere e il venerdì sera mi sono messo a guardare Sanremo e c'erano i duetti. E il duetto di questa canzone di Erma e Fabio Moro, Fabio Moro si chiama, sì, l'hanno cantata in trio con Cristicchi. E Cristicchi all'inizio ha letto il testo che è ispiratore di questa canzone, è il testo di quella mamma che ha perso il marito, se non ricordo male, o viceversa, il marito e la mamma, beh, insomma, in quell'attentato che c'è stato.
Il marito che ha perso la moglie.
Dimmi.
Il marito che ha perso
il marito, bravo, si è perso nell'attentato di Parigi. E è quello il testo ispiratore, e quella lettera che il marito ha scritto agli attentatori è uno spettacolo, perché all'interno di quella lettera effettivamente si sente la capacità di riconciliazione. Da qui la canzone "Non mi avete fatto niente". Ma qui l'Azione Cattolica, come dire, potrebbe citare più e più persone che nella sua storia sono state capaci di perdono. A volte è possibile, a volte no. Però certamente è importante. Dice Gesù, quando lo accusano di essere di Belzebul, no? Se una casa è divisa in se stessa, la casa cade. Quindi anche noi dobbiamo davvero lavorare su questa cosa, anche dentro le nostre comunità cristiane. Le riconciliazioni, i perdoni, per quanto difficili possono essere, però, ci rimettiamo un sacco dal punto di vista della PIN e del marketing. Fatemi dire così, ma davvero perdiamo un sacco. 24, Tommaso, uno dei 12, non c'era, gli dicono l'abbiamo visto, e gli disse loro: non ci credo. Mi piace questa casa perché c'è lo spazio anche per il dubbio e per l'incredulità. Non crede, cioè, Tommaso, che tutto questo sia reale, i chiodi, il fianco, infatti vuole mettere le mani lì. Non crede, cioè, che le ferite e le fragilità che lui ha visto si possano trasfigurare, le ferite feritorie di prima. Non ci crede, non è possibile che questo, la ferita e la fragilità, sia trasformato in una nuova vita. Non è possibile. Ora vi racconto una piccola esperienza che ho vissuto venerdì, prima di venire qui, sotto un funerale di quella ragazza di 19 anni di Sarlete. Io sono di Sarlete, nel mio paese. Questa ragazza di 19 anni si chiama Eleonora, e tra l'altro è morta verso Porcia. Adesso non è per fare la santificazione di nessuno, ma sta qua una ragazza estrosa e brillante come tutte le altre ragazze, ma davvero una brava ragazza, anche cristiana, credente, dico anche perché è quasi una rarità, ma bella, perché proprio metteva insieme la normalità e la semplicità dei ragazzi di oggi con la normalità del credere. Quindi era davvero significativa anche per i suoi coetanei, per i suoi amici, per la scuola dove stava, insomma, una persona veramente bellissima, con tutti i suoi effetti che lei, eccetera, eccetera. Quindi davvero sono andato al funerale. Beh, a questo funerale io ho visto almeno, sono stati, dico, 300 giovani, coetanei, suoi, del paese, amici, della scuola d'alberghiero, fatto d'alberghiero, giovani del calcio Sarmede, perché il papà era il presidente della scuola calcio, sì, del calcio Sarmede, insomma, una 300 giovani. E li guardavo durante il funerale, perché ero su, perché riuscivo proprio a vederli, la chiesa è piccola, quindi sono tutti lì. Dico, ma sti qua, no? Avevano uno sguardo, a parte che piangeva chiaramente, ma pietrificato, pietrificato del non senso, no? Del non senso. Io dico, ho pensato proprio così tra me e me, insomma, uscito dal funerale, dico, ma sti qua, cosa gli vogliamo raccontare? La storia dell'orso? O gli vogliamo raccontare che Gesù è risorto? Io mi sono proprio fatto questa domanda, dico, ma qua l'unica roba che noi possiamo dire sti qui è questo, certo, con i tempi e con i modi, perché sennò cosa gli racconti davanti a un dolore innocente, proprio in questo caso? Perché, vabbè, l'incidente è proprio stato una fatalità riuscita, non ha guardato bene un film. E questi qua erano tutti lì, tra il pianto, il pietrificato, nessuno che parlava, quasi nessuno. Siamo andati al cimitero e quando l'abbiamo sepolta, i suoi compagni di parrocchia soprattutto, e anche quelli del calcio Sarne, ma anche altri, ho visto, sono rimasti lì per quasi mezz'ora finché proprio non hanno chiuso la tomba di quelle sei che metti sotto, no? Finché proprio non l'hanno chiusa, sono rimasti lì per mezz'ora in silenzio totale. C'erano i vecchi che chiacchieravano, ma... Come comunità cristiana, se crediamo davvero che sia risorto, che cosa gli vogliamo raccontare se fosse non proprio questo? E ne hanno bisogno, ne hanno bisogno. Fermarsi nelle case delle persone significa oggi raccontare questo, perché il dolore di quel genere, il dolore soprattutto innocente, il dolore che non ha senso, è quello che poi diventa uno snodo cruciale, una ferita che può diventare una feritoia, e dobbiamo dire qualcosa, nel senso testimoniare qualcosa. Possiamo dire davvero che nelle nostre case si può vivere con fede, che le cose reali di tutti i giorni sono un vero e proprio locus theologicus, un luogo di teologia, tra alti e bassi, gioie e dolori, eroismi e miserie. Ci crediamo noi in questo e dobbiamo farlo. Vedere dunque i segni gloriosi, ma trasfigurati, la trasfigurazione delle nostre fragilità. Occhi per vedere oltre attraverso. E più che occhi mi verrebbe da dire come Tommaso, mani, io voglio mettere la mano. Per toccare, per prendere contatto, per mettersi in gioco, per lasciarsi coinvolgere. Mani che affondano nella realtà per credere all'opera di Dio. Noi ci crediamo a questa trasformazione.
C'è un bel testo, non so se voi l'avete letto, di Davenia, L'arte di essere fragili. Lo conoscete?
Sì.
Nell'arte di essere fragili, che fa proprio questa rilettura nella vita di Leopardi, parte da lì e fa una rilettura di questa fragilità, e ci vuole arte, e questa arte da regno credente, si capisce, si percepisce, alla fine, verso la fine, citando la Ginestra, che è una poesia, che voi sapete a memoria sicuramente, io no, perché non ho mai imparato a memoria la poesia, è proprio una roba che mi sta qua, ma questa bellissima poesia che sotto è citata, poi da Davenia la commenta così. È solo un pezzetto, eh. La ginestra nel deserto lavico, fiore consapevole del limite, ma nato proprio dalla vittoria su questo limite, fiore lento, cioè fragile e flessibile, rispettoso dei tempi naturali, che non va a salti, che non vuole tutto subito, ma che paziente cerca e dà tutta la sua vita, e tutta la sua vita che ha, e che può per compiersi. Fiore non codardo, non servile, ma eroico e innocente, capace di accettare la sede che non ha scelto, trasformando il destino in una vera destinazione di bellezza. La ginestra è l'esempio di quello che stiamo dicendo. 8 giorni dopo, vado di veloce, mi sto esagerando, i discepoli erano di nuovo in casa, c'era quello anche Tommaso, venne a porte chiuse. Ah no, però questa è la mia, scusate, torno indietro. Quella mamma che è morta giovane e che ha lasciato per ogni anno alla sua bambina un regalo per il suo compleanno. Uno spettacolo. Questo vuol dire avere una visione, secondo me. Una visione di vita sulla morte. Non tutti sono capaci di farlo. E questo fa la differenza. Torna Gesù, c'era anche Tommaso e torna a porte chiuse. Mi piace l'idea, anche qui, che nessuno è escluso. Tommaso, pur non credendo, torna. Non dicono, va via tu che non ci credi. Buttendolo dentro. Nessuno viene lasciato fuori e Gesù viene a porte chiuse. Non spacca le porte, non si dice, sfondò le porte ed entrò. Le chiuse, non le spacca, riesce ad entrare lo stesso con le modalità tutte sue, facendo ciò che non viene ritenuto possibile. È una vita, cioè, che entra anche dove regna la paura, il dubbio e la morte. In una casa dove c'è questo, Gesù entra lo stesso, Perché chi può fermare il Signore risorto? Non ci sono porte che tengano. Se noi lo lasciamo entrare, non ci sono paure, chiusure, timori, egoismi, fragilità che resistano. Gesù entra in ogni caso. E sapete perché? Qual è il suo segreto? Perché entra lo stesso? Perché c'è già dentro. Mica deve entrare dalla sua parte. Se noi crediamo nel Signore risorto, Gesù è già dentro di noi. Nello Spirito, come abbiamo detto prima. E quindi non deve entrare, c'è già. Dobbiamo solo farlo uscire dagli spazi. Più volte Gesù aveva ricordato: non preoccupatevi di quello che entra nel cuore dell'uomo, che non può fare niente all'uomo, ma di ciò che esce dal cuore dell'uomo. Dal cuore dell'uomo possono uscire un sacco di malvagità, ma dal cuore dell'uomo possono uscire anche un sacco di cose buone. E Gesù abita lì. È un po' quell'immagine che un autore del Novecento, un pittore del Novecento, o fine 800, inizio 900, mi pare si chiami Wright, scritto W-R-I-H-T, ha cristallizzato nell'immagine di quel Gesù che bussa alla porta. È una bellissima immagine, Gesù che bussa alla porta, Gesù re, con la lampada in mano, bussa alla porta, e nell'atto di bussare, appunto, quella porta rappresenta le porte chiuse. Davanti alle porte ci sono le erbacce che impediscono a volte che questo Gesù passi dentro la nostra vita. Bussa la porta, ma la porta non ha la maniglia dalla parte dell'esterno, ma solo dall'interno. È proprio dipinto in quel quadro lì. È significativo, appunto. Gesù è dentro, però siamo solo noi che possiamo permettergli di uscire. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito, crea l'occasione per Tommaso perché possa diventare credente. Gesù non si tiene indietro, non si nasconde, il Dio non nasconde mai il volto a chi glielo chiede. Mostrami, Signore, il tuo volto. Molti salmi ritornano su questa preghiera: mostrami il tuo volto. Gesù non si tiene indietro e la cosa splendida è che Tommaso crede ancora prima di toccare.
Nelle immagini che noi abbiamo, molto spesso si vede che Tommaso è qui. Che come qui in qualche modo, oddio, è successo. Tocca, no? Ormai, quasi. Anzi, tocca sicuramente,
ma il Vangelo non dice che tocca. Metti qui, dice, però Tommaso, prima ancora di toccare, dice: mio Signore e mio Dio. Prima ancora di togliere lo spazio della fede, lo spazio tra noi e Dio che deve rimanere, ci deve essere questo spazio di fede, se no non è più fede. Ci piacerebbe, ma forse non ci piacerebbe, perché in realtà poi sarebbe tutto certo, non sarebbe più fede. Ma deve rimanere questo spazio, credere proprio perché Dio si mostra, non scappa, non fugge, si mette in gioco, si rende percepibile e toccabile. E questo basta, ma non serve che noi andiamo a toccare. Cioè, ci piacerebbe, ma non serve. Sto finendo, Allora queste nostre case sono tutte opportunità per questo incontro con il risorto. Dove vedere le fragilità trascurate e per questo credere. Credere davvero. Ed esprimere questa fede con un affidamento di Tommaso: mio Signore e mio Dio. Provate nel tempo della preghiera a ripeterlo un po' davanti a voi. La casa, dunque, le nostre case, sono luoghi per diventare credenti come Tommaso. Non dobbiamo cercare degli altri per forza. Sono luoghi normali, quotidiani, per diventare credenti. Ma poi da queste case noi siamo mandati fuori per cercare risorto in tutte le altre case. Altri esempi di case dove diventare credenti sono quelli molto famosi, come quella di Cornelio, vi ricordate? Atti degli Apostoli 10. C'è tutto il racconto dell'incontro tra Pietro e Cornelio, pagano, romano, e tutto avviene nelle case. Cornelio riceve l'invito di Dio nelle case, una specie di ispirazione, Pietro a casa sua, poi Pietro prende alcuni di casa sua e va a casa di Cornelio, e mentre vanno si aggiungono altre persone, e poi arrivano a casa di Cornelio e la casa anche lì si riempie di gente, e dentro tutto questo Cornelio alla fine chiede di essere battezzato. Oppure la Lidia, ve la ricordate? Sempre Atti degli Apostoli 16, a un certo punto anche lei si incontra con San Paolo, fa tutto un cammino suo, a un certo punto lei insiste a tal punto che costringe Paolo e i suoi collaboratori a fermarsi in casa sua. E poi c'è ancora l'episodio di Eutico, San Paolo, Atti degli Apostoli 20, la sapete quella storia? San Paolo arriva in questa casa, fa un grande commento, fondamentalmente serve un'Eucaristia, ok? Si mettono in ascolto della parola. San Paolo, si vede che già a quel tempo le prediche erano un po' lunghe, la tirata tanto lunga, tanto che sto Eutico, che è un ragazzino che era seduto sul balcone, cosa che non si fa, è caduto giù. Cade giù addormentato. E sono tutti giù di corsa a vedere che è successo, sembra morto, invece appunto San Paolo in qualche modo nella preghiera gli ritorna la vita e questo ragazzo torna a vivere, e poi celebrano l'Eucaristia, la frazione del pane nelle case, in tutte le case il risorto vive, in tutte le vite il risorto vive, dobbiamo cercarlo anche dove sembra non esserci. Gesù gli disse alla fine: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Di nuovo la gioia, la beatitudine, la gioia di credere. Senza gioia possiamo dire che si vive bene? Non dico la felicità va in piena, ma la gioia, no? Quella che abbiamo imparato a conoscere con l'Evangelii Gaudium, non si può sentire. La vita senza gioia diventa un vero e proprio inferno, ma questa gioia vitale è lì, a portata di mano, come per Tommaso. È lì a portata di mano, basta che come Tommaso allunghiamo la mano verso Gesù risorto e basta però che ci fermiamo in tempo, perché ci sta la fede in mezzo. Dobbiamo fermarci in tempo, però possiamo farlo.